Che sta succedendo nell'Africa subsahariana? Abbiamo conosciuto, diciamo, le ultime vicende che hanno interessato il Niger e molto si è parlato di questa giunta golpista, di una penetrazione russa, del problema dell'uranio che in realtà poi sul mercato è rinvenibile, lì non viene quasi più coltivato, esiste una riserva strategica, ma insomma non è così importante come lo si vorrebbe far credere, e del, diciamo, quello scalzamento graduale dei francesi fuori dall'Africa. Di tutto questo, di quel buco nero enorme che un po' è aperto già, ma che anche attraverso, sommandoci il Niger, potrebbe ampliarsi in quella zona, in quella regione, di tutto questo vorremmo parlare con una persona esperta, un nostro vecchio amico e vecchio ospite, che è il professor Mario Giro, docente di relazioni internazionali, che è stato anche viceministro degli esteri, che peraltro recentemente è stato in Burkina Faso, se non sbaglio. Buonasera Giro.
Buonasera a tutti.
Allora, perché abbiamo inchiodato Mario Giro? Perché Mario Giro ha recentemente scritto un fondo sul quotidiano Il Domani, dove ha parlato, ha trattato l'argomento, uno degli argomenti, diciamo, principi di questi giorni, la pressione russa, in particolar modo attraverso questa famigerata organizzazione Wagner, ma comunque la penetrazione russa che sarebbe sobillando una parte, una cintura di questi stati, appunto, che sono stati interessati, afflitti da colpi di stato di recente, e avrebbe condizionato anche le dinamiche nigerine. Giro dice che non è così. In realtà, vedendo bene la situazione, gli sviluppi, si può prendere effettivamente visione di una dimensione leggermente diversa, con la giunta che cercava di difendere l'ambasciata francese, quindi non sembravano completamente in mani russi. Ma ci spieghi intanto perché non ci sarebbe lo zampino dei russi? Facciamo un po' come i processi staliniani di una volta, no? Perché tutti dicono che sei colpevole, ma in realtà no, l'onere della prova, rigiriamolo. Perché lei dice che non c'è questa pressione russa quando in realtà poi tutti ne parlano, no?
Beh, tutti ne parlano perché i media occidentali vedono oggi i russi dietro qualunque avvenimento a causa del clima di guerra in Ucraina e del fatto che la Russia sarebbe diventata il nemico di tutti e il grande distruttore della stabilità mondiale. E ovviamente la guerra in Ucraina è un fatto primordiale, molto grave, l'aggressione russa, la decisione dei russi, del regime russo di prendere le armi e di attaccare un paese sovrano, e però da questo poi si generalizza. La presenza della Wagner in Africa è stabilita in solo tre paesi, Libia, Centrafrica e Mali, non in Burkina Faso, non in Guinea, che hanno subito anch'essi colpi di Stato, e tantomeno in Niger. Però viene usata come spauracchio dalle giunte militari per dire agli occidentali: state lontano da noi, state buoni, perché se no andiamo dai russi. È un po' un alibi, ecco. E i media occidentali un po' ci cascano, fa anche titolo dire la Wagner probabilmente non esiste più, dopo il tentativo a Rostov di incamminarsi verso Mosca. La Russia ufficiale, quindi il Cremlino, ha dichiarato che il presidente Bazoum, dimesso dai militari, deve ritornare al potere. Gli americani hanno dichiarato che i russi non c'entrano niente, quindi mi sembra abbastanza evidente. Altro discorso è il clima che si è creato in quei paesi, il fatto che la Francia paga 30 anni, 40 anni di neocolonialismo in varie forme e anche di presenza militare e di tanti colpi di Stato. Noi eravamo abituati ai colpi di Stato quantomeno.
Ci arriviamo, Giro, se lei me lo consente, non vorrei guidare le danze, però questo è un argomento succulento. Per restare e poi chiudere se vorrà ovviamente, l'argomento Russia, però allora quindi questo sventolare di bandiere russe, bianche, rosse e blè, da parte di questi africani arrabbiati.
Viene usato come spauracchio, è un modo per dire agli occidentali state buoni, non fate operazioni militari, non provocate operazioni militari dell'Africa occidentale, perché sennò noi chiederemo aiuto ai russi. È vero che la Russia, così come i jihadisti prima, che sono due cose molto diverse, che non c'entrano una con l'altra, occupano spazi lasciati vuoti, è evidente, questo è possibile. Quindi per ora i russi non ci sono, domani potrebbero esserci, se l'Europa e l'Occidente non trova un modus vivendi con questi regimi. È evidente il fatto, la Russia dalla sua ha molti pochi denari da spendere in Africa, non riesce a investire come la Cina, come l'Occidente stesso, come la Turchia, cioè. Però ha le armi,
sì.
Malgrado tutto ha le armi. E
non ha quasi per niente soldi, diciamo, se confrontati alla Cina
armi,
proprio...
Soprattutto armi leggere che può, tra virgolette, vendere o regalare a questi regimi, e questo è possibile. E poi c'è la questione del grano,
sì.
Però preoccupa molto l'Africa. C'è stato adesso, tanto per parlare sempre di Russia e di Africa, il vertice a San Pietroburgo, sì. Russia-Africa, che è un vertice che è stato fatto altre volte,
sì.
C'erano solo 17 casi.
Gli è andata male a Putin, pensava di fare qualcosa di meglio.
Sì, c'erano comunque 17 capi di Stato, l'ultima volta ce ne erano stati 43, quindi ovviamente c'era un declino, alcuni non hanno voluto farsi la fotografia di famiglia, quella che si fa alla fine dei vertici, c'erano dei vuoti come si vede dalla foto, e poi la cosa più interessante di tutte non è questa, ma è che gli africani che erano presenti hanno detto ai russi basta con questa guerra, anche per la cosa del grano eccetera, ma gli africani non vogliono la guerra in con l'Ucraina. Non vogliono, sono contro l'aggressione, non sono nemmeno con gli occidentali perché vedono che gli occidentali non fanno nulla per fermare questa guerra e quindi chiedono a entrambe le parti di finire la guerra. Questa è la posizione africana.
Giro, però mettiamo un attimo le cose assieme. Nel giro di 48 o più, poco più ore c'è stato il vertice. Il vertice che insomma diciamo è stato un mezzo fallimento, se non un totale fallimento, e va bene, poi per la propaganda ce lo come dire strombazzerà come gli pare. Poi c'è stata però sono cominciate le azioni sui porti e chiusura degli stretti, cioè il Cremlino, la Russia ha cercato di bloccare, no? I flussi delle navi.
Sì, e poi questa non possono bloccare gli stretti, gli stretti sono fin dal trattato di Montreux del secolo scorso sotto il controllo turco, punto. E la Turchia ha il dovere, il diritto dovere di bloccare gli stretti alle navi militari.
Però quindi possono bloccare le navi, i porti ucraini?
No, lì devono fare un'azione di guerra. Devono fare, per fare questo, devono fare un'azione di guerra. Non mi sembra che in questo momento ciò abbia molto successo, però è chiaro che il commercio del grano è perturbato.
Beh, Odessa la bombardano ogni 3x2, insomma, mi pare, no?
Sì, però, diciamo, sono bombardamenti soprattutto, diciamo, un modo per far sentire la presenza, perché gli ucraini bombardano la Crimea, il ponte di Kerch, cioè c'è la guerra.
Sì, diciamo, a uso mediatico.
Non mi sembra tanto eccezionale come avvenimento, c'è la guerra, quindi... Perché non dovrebbero, gli uni e gli altri, perché non dovrebbero gli ucraini attaccare il ponte di Kerch che unisce la Crimea alla Russia? E perché i russi non dovrebbero in uno stato di guerra attaccare anche Odessa? Certo fa male a noi che non vorremmo la guerra, ma anche a quelli che insomma hanno a cuore i beni estistici, il fatto che siano attaccati e sia attaccata una città settecentesca bellissima come Odessa, che è un po' il gioiello dell'arte, e i russi hanno attaccato anche la stessa cattedrale che fu inaugurata da Kirill, dal loro patriarca, quindi sono delle cose che cioè, la guerra è terribile,
apparentemente paradossali, ma la guerra è uno schiacciasassi, no? Lei ci insegna,
esatto.
Insomma.
È un ingranaggio che sfugge al controllo anche di chi l'ha iniziata, per questo andrebbe fermata il più presto possibile, perché non dà nessuna soluzione. Chi dice che una guerra vittoriosa porterà una pace giusta si illude, perché questa è una guerra che è destinata a durare, quindi bisognerà uscirne. Speriamo che gli americani si decidano a trovare un exit strategy che porti a una tregua, e speriamo soprattutto che la missione del Cardinal Zuppi inviato dal Papa possa creare un'atmosfera diversa.
Che non è ancora finita?
No, deve andare a Pechino.
Lei lo conosce Zuppi, mi pare, no?
Certo.
Lo conosce molto bene, insomma. Va avanti, adesso non voglio carpirle segreti, però... Dentro le mura leonine ci sono dei segreti che non voglio carpire a lei. Però, insomma, sta andando avanti questa cosa.
Non li so nemmeno io.
Non li sa nemmeno lei, questa è una buona... così buttare la palla in tribuna. Senta, Giro, torniamo all'Africa. Allora, abbiamo questo colpo di Stato con questo presidente prigioniero. Oh, che sì. Cosa va bene? Poi alla fine le cause sono tante, no? Si sommano, si uniscono al momento giusto, come la tempesta perfetta, esce fuori e questa guardia presidenziale ben addestrata, insomma,
dagli occidentali.
Sì, 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 vabbè, se andiamo a vedere
dagli occidentali, ci si rivolta contro ciò che abbiamo fatto.
I cattivi maestri, i padrini, i padroni, insomma. Poi arriveremo pure alla Francia.
Come è successo con la Libia?
Allora,
come è successo con la Libia?
Che succede? Perché io so che lei ama molto quei sono posti fantastici, paesi splendidi.
Stato possibile, io ho pure parlato al telefono col presidente quando già era stato arrestato, diciamo.
Ah, sì?
Adesso mi segnali, sì.
Ma, riusciva a comunicare, quindi?
Sì,
lo facevano parlare, insomma, ecco.
Sì, adesso pare di no, pare che gli abbiano addirittura tagliato la corrente elettrica, insomma.
Però Giro, scusi, se lo facevano parlare era perché volevano che dicesse qualcosa all'Occidente, al Vaticano, a lei, a noi, insomma, no?
Gli americani? No, non è così chiara la situazione, c'è probabilmente un negoziato in corso che dura ancora in parte attraverso il vecchio presidente che poi è l'amico e il mentore di Bazoum, il Sufu, e anche differenti visioni tra vari corpi dell'esercito.
Sì.
Come avete visto tutti, che la mattina c'è stato il golpe, poi c'è stata tutta la giornata di negoziati tra esercito e guardia presidenziale, la sera sembrava che fosse l'esercito a comandare, la mattina dopo e invece il capo della guardia presidenziale, stato davanti ai telespettatori, quindi
l'uomo forte, così detto.
Sì, non è detto che sia tutto una cosa, però comunque c'è, e cioè una volta negli anni 70-80 si ammazzavano i precedenti presidenti, adesso non più, non è successo con Alpha Condé in Guinea, non è successo con Cabore in Burkina Faso e in Namibia, non è successo nemmeno in Mali e non succede nemmeno in Niger. Alla fine vedrà che Bazoum sarà liberato.
Ecco, quello che volevo dire, no? Mi perdoni se semplifico, va bene, perché poi anche a beneficio mio e degli ascoltatori, ma in primo luogo mio che non arrivo a certe comprensioni, a certi meccanismi, però potrebbe essere a questo punto che questi non si vogliono staccare completamente, non voglio dire dall'Occidente, ma comunque da quei legami che avevano prima, al di là della propaganda.
Le dico esattamente questo, io sono stato 2 settimane fa in Burkina Faso, anche lì c'è stato un golpe, anzi 2 golpe di seguito, comanda un capitano, Ibrahim Traoré, che è stato a San Pietroburgo,
sì.
E loro non solo non hanno fatto entrare ancora i russi, pur essendo molto amici dei maliani che invece i russi ce li hanno in casa, ma chiedono ancora all'Occidente, Italia inclusa, di aiutarli militarmente nella lotta contro i jihadisti. Quindi bisogna che l'Europa decida cosa fare. Se lasciare il vuoto che poi forzatamente, obbligatoriamente sarà occupato da altri, russi o chissà chi, oppure prendere coraggio a 2 mani e cominciare un'interlocuzione anche con queste giunte militari e vedere cosa fare. A me mi è stato detto, ma come mai l'Occidente aiuta gli ucraini e a noi non ci aiuta, che siamo sfidati anche noi da un aggressore che si chiama Jihad, eccetera, eccetera, Stato Islamico del Grande Sahara, eccetera, eccetera, perché non ci aiutate? Adesso i tedeschi hanno dato un aiuto Medevac, cioè di evacuazione medica militare.
Sì.
L'Italia sta riflettendo se firmare un accordo di training militare, io sarei favorevole.
Beh, noi già ci abbiamo comunque, vediamo. In Niger già ce li abbiamo. Diciamo.
No, io parlo del Burkina Faso.
Del Burkina Faso.
Faccio l'esempio del Burkina Faso. Con il Niger ci avevamo un accordo da anni, che abbiamo un accordo, ma soprattutto in termini migratori, sulla questione migratoria. E questo secondo me è un limite. Non bisogna limitare l'interlocuzione, il partenariato con i paesi africani alla cosa che interessa solo noi.
Oh,
e cioè le migrazioni.
Professor
Giro, bisogna allargare il campo di interesse chiedendo quello che serve a loro.
Professor Giro,
perché noi abbiamo negoziato con questi paesi africani solo sulla base dei nostri interessi, che sono la questione migratoria. è limitante, limitativo, non piace alla gente e non risolve i problemi.
Professor Giro, mi consenta però una domanda birichina. Allora, il colpo di Stato, lo scontro tra varie fazioni, vabbè, la Guardia Presidenziale, l'esercito, che sono, come dire, esponenti di interessi poi. Allora, a chi fa comodo cercare di controllare, perché poi tutto là, no? Vogliamo che questi crepino nella sabbia del deserto oppure vengano messi in qualche lager, no? Ecco, come sta succedendo, diciamo, anche in parte in Tunisia. Però, chi potrebbe avere interesse, tornando al piccolo, al microcosmo del Niger, mica tanto micro, ma insomma, rotta fondamentale. Allora, se io controllo la guardia di frontiera, tra mille virgolette, no? Come la guardia costiera di certi paesi nordafricani, no? Se io controllo la guardia di frontiera e sono il generale, non lo so, Aburagu al Tiburtini, va bene? Però magari sono un bandito, perché poi io mi faccio il comodo mio, non sto in città, sto in quelle zone di deserto dove passano le carovane, e qualcuno mi mette i bastoni fra le ruote. Può essere questo un elemento? Quanto guadagno io con gli aiuti americani, con il bilancio dell'Unione Europea, Commissione Europea che mi aiuta, e però sto nella capitale, in Ndjamena, e quanto invece ci guadagna quello che sta là? Questo poteva essere un elemento...
Se mi consente una visione un po' ingenua di quello che succede. Tutto ciò che ha a che fare con i finanziamenti occidentali e con il potere militare avviene nelle capitali. In periferia c'è poco o niente, sono migliaia di chilometri di deserto, i pochi reparti che vengono mandati in periferia, non esiste intanto il controllo delle frontiere, le frontiere non esistono, sono solo sulla carta, non riesce a controllarle nessuno. Perché sono migliaia di chilometri nel deserto ed è invivibile, non è che puoi stabilire. I francesi all'epoca della colonizzazione avevano dei forti dove c'era la legione straniera, ma erano delle cose che sapevano, cioè proprio rarissime.
Vabbè, ecco, insomma, il peacekeeping degli anni 30.
Quello che succede sono accordi che possono avvenire solo nelle capitali, poi si vede quello che si riesce a fare, al massimo nelle città verso nord come Agadez, e poi che c'è qualcuno corrotto che si ruba i soldi o che fa traffici e traffica sui migranti, prende soldi dai trasportatori e anche dall'Unione Europea per non trasportare, questo è evidente. Però in Niger noi europei, italiani in testa in questo caso, eravamo arrivati a un accordo molto serio che coinvolgeva le due grandi società di trasporto con camion che passano le piste del deserto e che aveva praticamente bloccato, quindi si era interrotto il flusso da quella parte. Adesso potrebbe, se non abbiamo un'interlocuzione seria con questi che adesso comandano, o se non si risolve in altro modo la situazione, si rischia di non avere più quell'accordo, questo è sicuro.
Qual è il pericolo di, diciamo, abbiamo parlato dei russi, no? E abbiamo, diciamo, escluso questa ipotesi, se non, diciamo così, residuale, no? Dell'infiltrazione. Però noi sappiamo benissimo che, non lo so, paesi del Golfo, petromonarchie del Golfo, sistemi, aggregazioni jihadiste, cioè cinesi, che insomma pompano anche loro la propaganda antioccidentale, investono peraltro quelli i soldi, anche se l'economia non va bene come dovrebbe andare a Pechino, però sono molto presenti. Allora, qual è il pericolo alla luce anche di quest'ultimo colpo di Stato, no? Di vuoto, pericolo, di buco nero che si allarga, da chi verrebbe occupato?
Il pericolo dell'Occidente è di amalgamare tutti e di non fare politica. Cioè, lì è complicato? Sì, è complicato, si accettare che è complesso, complicato, ci sono tanti soggetti, alcuni li ha citati lei, ce ne sono anche altri, perché non dimentichiamoci la Turchia, eccetera, certo, eccetera, sì. E bisogna parlare con tutti, sapere che gli interessi sono diversificati, non è che tutta un'amalgama che mostruosamente si sta condensando contro di noi, anche questa idea che abbiamo sempre un nemico che dobbiamo combattere è un'idea veramente molto semplificata, e accettare la complessità di queste aree. Fino a 20 anni fa, anche 10 anni fa, pensavamo che ci fosse il vuoto lì, che non ci fosse niente. Quale niente? C'è da sempre, eccetera, eccetera. I jihadisti hanno preso il posto delle endemiche rivolte Tuareg, che dagli anni 60 ce ne sono state tante, anzi ci sono fusi all'interno delle rivolte Tuareg, I poteri militari di questi paesi, perché non siamo al primo colpo di Stato evidentemente, hanno una loro strategia nell'affrontare questi eventi, che è quella di isolarli, di lasciarli marcire, di non occuparsene, eccetera, eccetera. E il fatto fondamentale di aver lasciato esplodere la Libia ha complicato tutto, perché la Libia è come dire un'autostrada aperta, qui passano trafficanti, armi, droga, carne umana, di tutto, quindi è chiaro, questa è colpa solo nostra, perché la Libia, l'esplosione della Libia è solo colpa dell'Occidente, non c'entrano i russi, non c'entra nessuno, ce la siamo fatta.
Poi i francesi, perché io volevo concludere con una domanda romantica sui francesi.
Sì, insomma, i francesi, ma anche gli americani, vollero quell'attacco contro Gheddafi, noi li lasciamo fare invece di opporci, ma non di opporci in funzione così un po' nervosetta anti qualcuno, no, spiegare ai nostri alleati
che quello,
guardi che il presidente Bazoum adesso agli arresti domiciliari è decaduto dai militari, quando era ministro degli esteri del suo paese sotto il presidente precedente, nel luglio del 2011 mi chiese di incontrare Frattini, andammo da Frattini alla Farnesina e lui descrisse a Frattini dicendogli: caro ministro italiano, caro Franco, se voi lasciate cadere Gheddafi succederà questo, due punti a capo, e fece la descrizione esatta di quello che è capitato dopo. Noi sapevamo quello che poteva capitare, abbiamo deciso di ignorarlo.
Diciamo che forse ci siamo infinati, piegati.
Il suo mal pianga se stesso. Quindi la Libia, dicevo, come fatto fondamentale di destabilizzazione di tutta l'area, e poi aggiungiamoci anche altri elementi, evidentemente, i commerci, l'uranio che lei citava, anche se i francesi hanno il controllo di 3 miniere di uranio, delle tre più grandi miniere di uranio del Niger, ma ne usano solo una, perché non c'è, come diceva giustamente lei, tutto questo bisogno, e via discorrendo, però è complessa la situazione, sì, non bisogna fare errori, bisogna ascoltare gli interessi di tutti, anche degli arabi del Golfo, che in questo momento sono piuttosto costruttivi, vogliono anche lì la stabilizzazione. Naturalmente,
tutti,
naturalmente, sì, in questo momento sì, perché vedono che cosa può succedere. E naturalmente ognuno con i propri interessi, non è che si fanno le cose gratuite. Come diceva De Gaulle, gli stati non hanno amici, hanno solo degli interessi.
Certo. Partiamo da De Gaulle perché insomma questa è la ciliegina sulla torta. Domanda finale, appunto come avevo preannunciato, un po' romantica. Ci racconta, professor Giro, in poche parole, questo non lo voglio chiamare una debacle, però questo disimpegno francese. Noi siamo abituati a vedere questi film dall'Indocina all'Algeria, questa trilogia noir, no? Però stiamo assistendo, diciamo, negli ultimi 10-15 anni una sovraesposizione militare, non ce l'ha fatta questo sistema, questa macchina.
No, noi abbiamo commesso l'errore, noi europei, di non sostituire la France-Afrique con l'Eurafrica. Ed è evidente che la Francia da sola non ce la può fare, perché questi paesi sono cambiati, è cambiata la mentalità, eccetera, eccetera, e non basta più il vecchio sistema franco-africano, in fondo fatto un po' di odio-amore e di tanta energia francese spesa in questi paesi, ma anche di tanti interessi, eccetera, eccetera. Al di là delle polemiche facili e anche sempre un po' sceme che si possono fare, in realtà il disimpegno e la rottura sentimentale tra Francia e Africa francofona riguarda anche l'Europa, riguarda anche noi. Non è che andando via i francesi arriviamo noi, al contrario, siamo guardati tutti con sospetto, forse l'Italia meno degli altri, questo è qualcosa che andrebbe utilizzato, però bisogna stare attenti, perché gli africani sono cresciuti, questi paesi, anche poveri che siano, hanno una loro orgoglio, una loro fierezza, una loro voglia di indipendenza reale. E poi il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, la globalizzazione ha creato un livello paritario tra tanti paesi, tra poveri e ricchi, ognuno politicamente vuole, se vuole, può dire quello che pensa, quindi noi dobbiamo anche stare attenti, non è che tutti devono stare ad ascoltare per forza, ecco. Non c'è un credito storico che noi possiamo accampare. E poi nella nostra ultima osservazione, nella nostra piccola esperienza coloniale, postcoloniale, non è che l'Italia ha fatto tanto meglio, non è che l'Italia, guardiamo la Libia, la Somalia, l'Eritrea e l'Etiopia, non mi pare che questi paesi stiano così splendidamente.
Adesso non voglio replicare con dei luoghi comuni, no. Giro, ma cioè, noi abbiamo fatto gli italiani, vendevamo le armi a Gheddafi fino al 79, poi i lanciamissili, le cose, quegli altri, la Total si metteva in Gabon, aveva problemi, arrivava Mitterrand, diceva mandate i jetti per i autisti, leviamo di mezzo Marbango e ripompiamo il petrolio, cioè, era un po' più muscolare forse, no?
Marbango è rimasto lì tutto il tempo, e noi non è che abbiamo fatto diversamente con l'ENI, quindi... Non è che dobbiamo semplificare la Francia, anche l'Italia, ricordiamoci che noi abbiamo commesso anche noi le nostre malefatte nelle ex colonie
durante la colonizzazione, certo.
siamo stati paradossalmente fortunati di averle perse nel 41, quindi.
Com'era l'impero straccione, diceva qualcuno, ma comunque.
Esatto, per bocca.
Appunto. Senta, anche qualcun altro. La prossima tappa, in conclusione, cosa dobbiamo attenderci leggendo tra le righe dei giornali e dei telegiornali e dei lanci d'agenzia?
No. Dicono i responsabili politici piuttosto. Credo che dobbiamo ricreare un partenariato con questi paesi su base paritaria, l'ha detto anche la nostra Premier, ora vediamo se riusciamo a farlo. Io che interessi anche gli africani.
Bene.
Questa è l'unica via, una via lenta, progressiva, non abbiamo, come dire, non abbiamo particolari, forse piuttosto qualche quindi.
La sentiamo a tratti purtroppo, Gio.
No, dicevo, non abbiamo dei crediti particolari, piuttosto qualche debito, quindi sarà da vedere, ma questo dobbiamo fare.
Sperando che rilascino il presidente prima possibile.
Quello penso che avverrà.
Meno male. Allora, noi ringraziamo il professor Mario Giro, già vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, attualmente docente di relazioni internazionali, che ci ha spiegato con le solite nostre chiacchierate ad ampio respiro, che spaziano, ma noi riteniamo siano interessanti, e ci ha spiegato, insomma, ci ha fatto capire meglio la situazione in Niger, in Ucraina, in Africa, nel Sahel in particolare, e questo aspetto della penetrazione russa, sfatandola, diciamo rimettendola, ricollocandola nella sua giusta misura. Grazie Giro.
Grazie a voi.
A presto. A questo
e
punto
buona serata. A presto.
Non mi resta che salutare i fruitori del sito di informazione insiderfrem.it e gli ascoltatori di Radio Mega Sound. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.